Benvenuti da Francesco Pirisi da Radio Rama Sound di Tortolì. Un caro saluto. Torniamo con la rubrica con la quale stiamo affrontando diverse questioni riguardanti la Sardegna, soprattutto tematiche di interesse e di natura culturale, come l'arte, le tradizioni e lo stesso sport. Oggi continuiamo a parlare di Grazia Deledda. Grazia Deledda, di cui abbiamo già detto diverse cose in queste puntate precedenti. La scrittrice di Nuoro, vissuta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, conosciuta per essere stata la prima donna in Italia a vincere il premio Nobel per la letteratura e la seconda nel livello mondiale dopo una scrittrice svedese. Nella puntata precedente abbiamo iniziato a vedere quella che è stata l'attività critica, cioè l'attività dei critici letterari nei confronti dell'opera di Grazia Deledda. Abbiamo detto che in generale, questo ambito, questo insieme appunto di critici, di letterati che si sono occupati dell'opera di Grazia Deledda hanno avuto la tendenza, l'orientamento a inserire, a incasellare l'opera della scrittrice di Nuoro, a volte nel movimento regionalistico della letteratura, a volte nel verismo, quello che ha avuto come esponente di punta Giovanni Verga. Altri l'hanno inserita nel decadentismo e altri ancora nella letteratura della Sardegna. Ricordiamo che il primo a dedicare a Grazia Deledda una monografia critica, è stato a metà degli anni 30 Francesco Bruno. Nei decenni successivi, negli anni 40, anni 50 e poi negli anni 60, l'opera e la figura di Grazia Deledda sono presenti in diverse antologie scolastiche, che pubblicano in particolare le novelle di Grazia Deledda, quasi in un'avventura solitaria, fortunata, anzi in brillante solitudine, possiamo dire, considerato che se questi curatori di queste antologie hanno deciso già dagli anni 50 e 60 di inserire l'opera di Grazia Deledda nelle antologie, ciò non è stato poi nel tempo successivo. E soprattutto l'opera di Grazia Deledda non è stata inserita nei programmi didattici ministeriali, dai quali continua a mancare, tanto che gli anni scorsi ci fu anche un movimento di intellettuali sardi, proprio per chiedere, sollecitare il ministero, chi nel ministero ha la competenza di preparare i programmi scolastici, di inserire l'opera di Grazia Deledda come esponente di punta della letteratura italiana. Però, per il momento questo obiettivo e questo traguardo non è stato raggiunto e si è affievolita anche quella vertenza, diciamo, quella piattaforma rivendicativa da parte degli intellettuali sardi di riuscire a ottenere proprio questo risultato. C'è anche da dire che c'è stata anche qualche voce discorde sull'opera di Grazia Deledda. Abbiamo detto che ci sono diverse correnti di pensiero rispetto all'inquadramento dell'opera di Grazia Deledda nei diversi movimenti letterari del Novecento, più che altro, che è il tempo in cui lei ha prodotto la gran parte dei suoi romanzi, delle sue novelle, soprattutto nel primo ventennio del Novecento. Alcuni appunto la inseriscono nel verismo, abbiamo detto il movimento letterario che ha avuto in Giovanni Verga, il siciliano Giovanni Verga, l'esponente di punta, l'esponente più conosciuto e celebrato. Ai primi lettori dei romanzi di Deledda era naturale appunto inquadrarla nell'ambito della scuola verista. Luigi Capuano, scrittore, critico letterario e giornalista vissuto tra l'Ottocento e il primo ventennio del Novecento, quindi contemporaneo in pratica di Grazia Deledda, la esortava a proseguire nell'esplorazione del mondo sardo, una miniera, diceva Capuana, dove aveva già trovato un elemento di forte originalità. Anche Giuseppe Antonio Borgese, giornalista e critico letterario, anch'egli contemporaneo della scrittrice, definisce Deledda una degna scolara di Giovanni Verga, quindi ecco, inquadramento nel verismo, nel movimento letterario del verismo. La stessa scrittrice nuorese, in una lettera al direttore della rivista romana La Nuova Antologia, al direttore Maggiolino Ferraris, affermava: "L'indole di questo mio libro a me pare sia tanto drammatica quanto sentimentale. ed anche un po' veristica, se per verismo intendiamo il ritrarre la vita e gli uomini come sono, o meglio come li conosco io. Ecco. Questo, diciamo, era il giudizio, l'inquadramento che lei stessa dava per l'opera che aveva realizzato, che aveva prodotto. Differenze rispetto al verismo. Ruggero Bonghi, manzoniano, per primo si sforza di sottrarre la scrittrice sarda al clima delle poetiche naturalistiche. Tuttavia, recentemente altri critici la ritengono invece completamente estranea al naturalismo. Quindi vediamoli in particolare questi due movimenti. Quindi, verismo è l'aderenza alla realtà vista senza pregiudizi anche nei suoi aspetti più crudi nell'ambito della rappresentazione letteraria e artistica. E in questo senso c'è sicuramente una vena veristica in Grazia Deledda, nel senso che racconta, illustra, fotografa la realtà nuorese in particolare, la realtà sarda più in generale. Allo stesso tempo non si ferma soltanto diciamo, ad una fotografia o comunque ad un ritratto realistico di quella che è la realtà, ma questa realtà la trasfigura anche per via di questa sua capacità creativa, anche questa volontà anche di mitizzare a volte anche certi personaggi, perché in questo modo lei riesce a raggiungere l'obiettivo di farne dei simboli, degli esempi nel bene e nel male. Nel bene il servo pastore Efix di Canne al Vento, che sarà sempre fedele, sostenitore, aiutante, appunto servo, come si diceva in quel tempo, delle dame Pintor, sino alla morte, anche quando queste hanno perso i loro averi, hanno perso in qualche modo anche la centralità sociale, però lui rimane con loro, rimane ligio a quello che pensa sia un dovere della sua vita, sicuramente una ragione di vita poi diventa per lui. Ed ecco quindi un mito, una persona umile che diventa un personaggio, diventa un mito proprio per il suo ancoraggio a questi valori dell'amicizia, del sostegno, proprio del condividere un percorso sociale con altre persone che lui ha sempre sentito in qualche modo vicino umanamente. Durante la vita questa sua vicinanza, questo suo legame si è rafforzato sino a diventare indissolubile. Però ci sono anche le figure negative, Don Zame, dello stesso romanzo Canne al Vento, il padre autoritario che tiene a freno le figlie, che non vuole che vadano, diciamo, per quello che il percorso che gli può indicare il loro destino, i loro desideri, le loro ansie, come dire, i loro obiettivi. E quindi questo elemento di rigidità, di forzatura, ecco, anche in qualche modo, di quello che deve essere, il fatto di entrare con forza, in maniera rigida, nella vita degli altri, che siano estranei o che siano i suoi familiari, come in questo caso, Grazia Deledda lo vede appunto come un aspetto negativo di una società che è ancorata a certi sistemi e a certi criteri, non riesce a uscirne, e questo va a detrimento, e questo diventa un fatto nocivo, un elemento che porterà negatività nella parabola esistenziale di quelle famiglie e delle comunità nell'insieme del territorio, perché chiaramente è una mentalità che è generalizzata. Ecco, per quanto riguarda il naturalismo, dove altri hanno voluto incanalare l'opera della Deledda, incasellarla, questa è la tendenza a non ammettere nulla oltre e fuori dalla natura, posta come esistente per se stessa, senza intervento di principi soprannaturali. Però, in qualche modo, la natura, anche non soltanto quella ambientale, ma anche quella degli uomini, sicuramente incide in quelli che sono i processi, in quelle che sono le parabole esistenziali, delle persone, soprattutto se si pensa all'ambiente, se si pensa appunto all'interazione forte e al valore che hanno quelle mentalità che crescono e si sviluppano in un dato ambiente, che anche in qualche modo legando queste situazioni, questa rigidità esistenziale anche un po' anche all'ambiente geografico chiuso, quindi non aperto agli scambi, ai confronti. Però i personaggi di Grazia Deledda sono anche dei personaggi forti, dove comunque è l'animo umano. È la cultura la cultura del loro tempo e della loro terra che poi ne guida, ne orienta i comportamenti. Tornando appunto a quelli che sono gli ambiti letterari e le correnti letterarie dove i critici, spesso ognuno con differenze rispetto all'altro, incasellano l'opera di Grazia Deledda, da ricordare anche Emilio Cecchi, che nel 1941 afferma: ciò che Grazia Deledda poté trarre dalla vita della provincia sarda non si improntò in lei di naturalismo e di verismo. Sia i motivi e gli intrecci, sia il materiale linguistico, in lei presero subito di lirico e di fiabesco. Ecco quello che dicevamo prima, ma non si ferma a una fotografia della realtà così com'è, in maniera realistica, ma c'è una trasfigurazione di questi personaggi. Rispetto a quella che è la realtà, c'è una trasfigurazione perché lei vuole, appunto, come abbiamo detto, che diventino degli elementi simbolo, quindi si va oltre la realtà, in maniera a volte anche forzata, perché lei vuole che queste figure siano i simboli del bene e del male, siano le figure che possano impersonare il bene e il male che lei vuole in qualche modo mettere in evidenza, non per criticarlo, in maniera preconcetta, ma per evidenziarne le contraddizioni, come dicevamo altre volte. Ecco, la contraddizione della terra nuorese, della comunità nuorese, quella di essere troppo radicata alla tradizione, ma la tradizione in senso negativo, alla mentalità chiusa, non aperta al confronto, che spesso non consente appunto di migliorare, di sviluppare la comunità stessa, le persone che vi abitano, che spesso non consente la crescita civile, la crescita sociale, la crescita culturale, la stessa crescita umana. Però anche di evidenziarne le figure positive, che abbiamo visto prima Eifix, il servo affezionato alla famiglia delle dame Pintor, che ne seguirà le sorti nel bene e nel male, proprio perché lui umanamente si sente legato proprio a quella famiglia. Il critico letterario Natalino Sapegno definisce i motivi che distolgono Deledda dai canoni del verismo. Lui dice: da un'adesione profonda ai canoni del verismo, troppe cose la distolgono, a iniziare dalla natura intimamente lirica e autobiografica dell'ispirazione, per cui le rappresentazioni ambientali diventano trasfigurazioni di una sorta memoria e le vicende dei personaggi proiezioni di una vita sognata. Quindi lui in pratica Sapegno dice quello che in qualche modo anticipavamo, cioè che c'è la fotografia della realtà, però poi questa realtà viene trasfigurata attraverso la memoria di Grazia Deledda. La memoria di Grazia Deledda è anche il sogno. Il fatto che la trasfigurazione di questi mondi e di questi personaggi, no? Che assumono delle vesti, delle situazioni che partono da una realtà, però prendono vie, diciamo, non comuni, non reali, non quotidiane, proprio ripetiamo, per quella volontà di Grazia Deledda di farne dei simboli, di farne degli elementi che sono funzionali alla morale che è presente nei suoi libri, nei suoi romanzi, comunque non elimina, non fa venire meno l'elemento di radicamento con la realtà dei romanzi di Grazia Deledda. Dei romanzi, delle novelle, insomma, tutta l'opera che la scrittrice nuorese ha messo insieme sin dagli esordi alla fine dell'Ottocento, quando appena giovinetta cominciava ad affidare alle case editrici delle riviste, soprattutto quelle che erano appunto le sue prime produzioni, per poi passare a sfornare i romanzi che saranno l'elemento letterario, la produzione letteraria che le farà guadagnare uno spazio di rilievo nel panorama intellettuale, nel panorama letterario del tempo, del passaggio tra il XIX e XX secolo. La Sardegna c'è, la Sardegna, Nuoro, la Barbagia, ci sono le scene campestri di un mondo di pastori. Lei era nata nel rione dei pastori a San Pietro. Nuoro è una città che nell'origine era formata proprio da due rioni ben distinti: San Pietro, il rione dei pastori, Seuna, nei pressi delle vecchie grazie, della vecchia chiesa delle grazie, era il rione dei contadini. Sono due rioni tuttora esistenti, però naturalmente hanno perso quelle caratteristiche e quella specificità che avevano in quel tempo. Quindi ci sono le scene, appunto, le scene rurali, le scene bucoliche, le scene della campagna, anche con l'espressione, con il racconto anche dei sistemi di vita, delle regole che disciplinavano, che reggevano quel mondo, alcune delle quali sono presenti ancora nel mondo pastorale, nella realtà pastorale dell'interno della Sardegna, soprattutto della Barbagia, del Morese e delle altre zone montane dove appunto la pastorizia è l'economia e l'attività economica più importante. E poi ci sono le scene della vita nella cittadina, nel paese di Nuoro, nel tempo di Grazia Deledda, un paese di poco meno di 10.000 abitanti. C'è il racconto degli intellettuali del tempo, c'è il racconto della piccola borghesia che gestiva alcune attività imprenditoriali e c'è anche il legame che questi personaggi, queste figure della Nuoro della fine dell'Ottocento, quella che Grazia Deledda ha conosciuto di più perché ancora risiedeva nella sua città natale, ecco i rapporti che queste figure avevano con il resto del popolo, quindi insomma, a volte rapporti anche di sudditanza, tra l'altro aspetti che non piaceranno molto, raccontati, rivisti e riletti nei romanzi di Grazia Deledda. Poi c'è il mondo delle feste, c'è il carnevale dove appunto quello raccontato nel romanzo Elias Portulu, dove tutta la famiglia Portulu, a parte i genitori, ma i figli, Elias, Pietro con la fidanzata si vestono per il carnevale, si vestono con le maschere tradizionali della Barbagia, ecco. Quindi la descrizione di queste figure, che sono anche due documenti storici, perché appunto richiamano quel tipo di mascheramento, quell'abbigliamento, anche un po' quelli che erano i modi di fare, il modo di vivere quella festa. E poi soprattutto le feste religiose, ecco, sempre a iniziare da San Francesco di Lula, una festa fuori dalle mura della città di Nuoro, perché si svolge, curata dai nuoresi, in un santuario che è a pochi chilometri da Lula, quindi alle pendici del Montalbo. È una festa raccontata anche questa nel romanzo Elias Portulu. Grazia Deledda descrive proprio, disegna un quadro proprio di questa festa, raccontandone un po' il clima, raccontandone soprattutto le consuetudini che la governavano e l'approccio che hanno i nuoresi nei confronti di questa festa, che è un appuntamento importante di grande rilievo per la comunità e dove ognuno, soprattutto per il mondo agropastorale, dove ognuno porta la sua spiritualità, no? Perché la presenza è un atto di omaggio a San Francesco di Lula, ma allo stesso tempo è anche un momento in cui esprimere, manifestare la centralità sociale e economica all'interno della città di Nuoro, della cittadina di Nuoro, proprio in questo travaso, diciamo, dalla realtà quotidiana alla realtà della festa. Quindi è anche il modo per far emergere la propria centralità sociale, come dicevamo anche in precedenza, per quanto riguarda, diciamo, i diversi ambiti, le diverse scene raccontate nei romanzi di Grazia Deledda, ognuna diversa dall'altra, in ogni romanzo ce n'è una diversa, una vicenda diversa, però sono accomunate tutte dal fatto di, in qualche modo, di far emergere, di raccontare di un mondo dove c'è il sistema di vita appunto patriarcale, dove tutto ruota intorno alla figura del padre di famiglia, un padre spesso autoritario che decide il destino dei figli. La comunità è retta dagli stessi sistemi, nel senso che ci sono le persone più influenti, quelle che in qualche modo dettano la linea, e poi gli altri che vanno dietro perché sono appunto dei subalterni. E quindi un mondo che non esce però da questi schemi che potevano essere giustificati decenni e secoli prima, già non lo sono nel tempo di Grazia Deledda. Il fatto che vengano mantenuti e si continui a rispettarli è indice di una chiusura sociale, di una chiusura culturale che Grazia Deledda, abbiamo detto, spesso critica. Ecco il verismo di Grazia D'Aletta, la parte veristica di Grazia D'Aletta, cioè il fatto proprio di raccontare il suo mondo, di raccontare il suo mondo, spesso con figure che sono anche, spesso con personaggi nei suoi romanzi, inseriti nei suoi romanzi, che sono figure esistite veramente o che esistono addirittura nel tempo in cui vive Grazia D'Aletta, soprattutto nel tempo dell'adolescenza e della prima giovinezza. Poi però abbiamo detto sono figure e sono situazioni, ambienti e figure che lei trasfigura con la sua fantasia per farne dei simboli, per farne esempi positivi e negativi di quanto c'è di buono e di quanto c'è negativo nella società nuorese. E questo la fa uscire, la fa andare oltre da quell'inquadramento nel verismo, perché proprio come abbiamo raccontato, il lavoro che abbiamo detto che fanno alcuni dei critici letterari, l'orientamento che hanno alcuni critici letterari, abbiamo nominato Ruggero Bonghi, manzoniano, che appunto sforzerà di sottrarre la scrittrice sarda al clima delle poetiche naturalistiche, oppure come fa Emilio Cechi nel 1941. L'abbiamo ricordato prima, ciò che Grazia D'Aletta poté trarre dalla vita della provincia sarda non si improntò in lei di naturalismo e di verismo, sia i motivi e gli intrecci, sia il materiale linguistico, in lei presero subito di lirico e di fiabesco. Ecco. Fuori dal verismo la mette anche Natalino Sapegno, altro critico letterario di livello, che abbiamo detto afferma: da un'adesione profonda ai canoni del verismo, troppe cose la distorcono, insieme a iniziare dalla natura intimamente lirica e autobiografica dell'ispirazione, per cui le rappresentazioni ambientali diventano trasfigurazioni di una sorta memoria e le vicende e i personaggi proiezioni di una vita sognata. Il dibattito sull'appartenenza alle correnti letterarie, all'una o all'altra, è stato sempre molto vivace per quanto riguarda appunto la critica nei confronti di Grazia D'Aletta, senza arrivare poi ad una conclusione che fosse in qualche modo accettata da tutti o dalla maggioranza. Rimane comunque il personaggio, rimane il personaggio, la capacità appunto di questa scrittrice di fare un percorso importante, quasi miracoloso, pensando da dove era partita, ecco, da un piccolo centro della Sardegna interna, sì, potendo contare su alcuni strumenti che l'avvicinavano alle lettere, che l'avvicinavano alla possibilità di crearsi una formazione, una cultura, oltre quella solita e quella minima, su cui potevano contare i figli di quelle comunità del Nuorese, appunto, che erano lontane dai centri di formazione didattica, dai centri accademici, quindi limitati nella possibilità di evolvere e di formarsi una cultura importante. Per Grazia D'Aletta molto ha potuto la determinazione, la voglia di arrivare di questa giovane, che l'ha portata proprio a, dopo aver frequentato i primi anni delle scuole elementari, dopo che la famiglia aveva deciso di riprenderla e di portarla nei ranghi familiari, senza però fargli mancare il sostegno formativo, quello di un insegnante privato, il professor Ganga, che sapeva non soltanto di italiano, ma anche di francese, di spagnolo, di portoghese. Quindi Grazia D'Aletta fornirà diversi strumenti conoscitivi e linguistici, letterari in genere, culturali in genere. Naturalmente sfrutta appieno questa possibilità che gli viene data dalla famiglia. Prova il fatto che sin da giovinetta comincia a scrivere, comincia a produrre, comincia a scrivere le novelle, si cimenta nei primi romanzi e, altra cosa, entra in contatto con esponenti, con intellettuali del suo tempo, con i quali inizia dei rapporti epistolari. Abbiamo visto il rapporto che ha con Enrico Costa, che era lo storico della città di Sassari, uno degli intellettuali della fine dell'Ottocento, del principio del Novecento. Sassarese sarà poi anche un altro intellettuale, in questo caso un pittore del figurativo del Novecento, Giuseppe Biasi, che illustrerà i suoi romanzi, le pagine dei suoi romanzi con i disegni, uno dei grandi appunto del figurativo sarto del Novecento, Biasi. Poi ci sono gli altri rapporti con gli editori delle riviste, con i primi critici. Grazie a Dalletta entra in contatto anche con i primi critici letterari, perché sa che quel rapporto, quel contatto, quello scambio serve anche per migliorare, per orientare meglio la sua produzione letteraria, nonostante il grosso, il fondamento, la parte, diciamo, di base sia la sua inclinazione alla scrittura, alla capacità di creare, di descrivere, di sognare anche, perché abbiamo detto che molte delle sue opere, la realtà poi si trasfigura e assume anche dei caratteri quasi fiabeschi, comunque per certi versi anche un po' immaginari, dove non è irrilevante l'immaginazione, la fantasia, la creatività del momento che la porta a definire, a descrivere quella realtà in un modo suo, in un modo anche accattivante. In un modo appunto che le possa consentire di raggiungere l'obiettivo di descrivere una realtà e di fare diventare quella realtà l'emblema di un mondo, di far diventare quella realtà il paradigma rispetto al quale si può stabilire se certe cose sono positive o certe cose sono negative, se certe mentalità, certi sistemi di vita sono positivi oppure negativi. Ecco, quindi creare in qualche modo un mondo simbolico, poi il lettore dovrà capire, interpretare e anche giudicare. Questa capacità le dà la possibilità di uscire fuori non soltanto dall'ambito ristretto di Nuoro, anche attraverso questi contatti, anche attraverso questi scambi epistolari, ma anche chiaramente, soprattutto di mettere a frutto quella che era la sua inclinazione alle lettere, alla scrittura. E che questa inclinazione fosse di rilievo e fosse importante, lo dirà la sua produzione, confermerà la sua opera, che le ritaglierà uno spazio importante nel movimento letterario, non soltanto nazionale, ma anche internazionale, perché molte delle opere di Grazia Deledda sono state tradotte in inglese, in francese, in spagnolo. Sono ormai di dominio internazionale. Ci sono nazioni dove si legge tanto dei romanzi di Grazia Deledda, anche nazioni lontane dalla nostra, anche di altri continenti. Anni fa sono arrivati a Nuoro un gruppo di intellettuali cinesi proprio per vedere, per conoscere da vicino il mondo in cui è vissuta, in cui è iniziata la parabola letteraria di Grazia Deledda, proprio perché ne conoscevano l'opera, avevano letto i romanzi, quindi volevano conoscere, volevano vedere da vicino, capire quel mondo che l'aveva ispirata, dove aveva vissuto, che aveva voluto lasciare proprio per aprirsi una prospettiva diversa rispetto alle chiusure che erano quasi obbligate di quel tempo, però senza mai abbandonare, sempre con un sentimento di grande affetto per la sua città, per il suo paese natale. Tant'è che anche i familiari saranno sempre legati a Nuoro. E poi la conferma maggiore che questa scrittrice ha realizzato qualcosa di grande rispetto anche a quella che era la media un po' degli intellettuali, anche di buon livello, e ha realizzato qualcosa in più, tanto che questo qualcosa in più le ha aperto la strada verso il premio Nobel, che abbiamo visto ha ottenuto nel 1926, le è stato consegnato il 10 dicembre del 1927 a Stoccolma, che lei aveva raggiunto con un viaggio in treno. E diciamo che il tempo in cui piano piano si esaurisce anche l'opera di Grazia Deledda, perché poi avrà anche problemi di salute, un tumore la porterà alla morte 10 anni dopo dall'attribuzione del Nobel. La produzione maggiore di Grazia Deledda è invece nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, quando abbiamo detto scrive le novelle e comincia a pubblicare nelle riviste letterarie del tempo, e poi nel principio del Novecento ecco venire alla luce i romanzi, degli Esportulo di cui abbiamo appena parlato, del 1903, poi Cenere del 1904, Edera del 1908, Sino al confine, un altro romanzo che è del 1910, Colombi e Sparvieri è del 1912, nel 1913 viene pubblicato Canne al vento, seguiranno poi L'incendio nell'Oliveto del 1918 e Il Dio dei Venti del 1922. Torneremo su queste questioni anche nelle prossime puntate. Da Radiorama Sound, Francesco Pirisi vi ringrazio per l'ascolto. Un caro saluto, a risentirci.